Allora, è una gioia trovarci insieme e confesso che quando ultimamente ci incontriamo online, in realtà un po', soprattutto la prima volta, ero un po' turbato, dicevo, ma come mai? Poi mi è venuto in mente la prima volta che ci siamo incontrati qui di persona che era tutta un'altra cosa. E diciamo, è bello perché gli incontri hanno un sapore diverso, sebbene non siamo tutti, però un sapore come se fosse nuovo. E mi viene in mente un po' le chiese di cui si racconta che sono perseguitate, quando si incontrano fanno di tutto per incontrarsi. Un po' prima, quando sentivamo queste storie, che si sentono tuttora, delle chiese perseguitate che si incontrano, mi chiedevo, ma come mai tutta questa gioia così forte, e forse tante volte noi non la sentiamo? Proprio per questo, perché erano divisi. E tante volte noi quando diamo le cose per scontato non le capiamo bene. E quindi ringrazio anche il Signore di poter condividere con voi la sua parola. Andiamo in Matteo, capitolo 6, Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 25. C'è scritto così. Gesù disse: Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Voglio parlarvi appunto dell'ansia, le conseguenze e anche il rimedio. Sappiamo tutti più o meno siamo coinvolti da questo peccato che è l'ansia e ci coinvolge in modo subdolo. È un peccato nascosto e l'ansia ci coinvolge in ogni sfera della nostra vita. Ci sono veramente dei problemi gravi che affrontiamo, dei problemi meno gravi. Però la Bibbia ci parla di questo problema in molte pagine, sia con esempi di personaggi biblici, sia attraverso le parole di Gesù o degli apostoli. E di solito davanti a un nuovo problema, ok, noi dimentichiamo che Dio, in altre occasioni della nostra vita, ha provveduto. Tante volte è come se noi dubitassimo di Dio. Ed è come se per Dio fosse la prima volta che affronta un problema, perché è come se il nostro fosse il più grande. E quindi come se Dio si trovasse sprovveduto davanti al nostro problema. E quindi iniziamo ad essere ansiosi. Però Dio stesso dice, se un figlio chiede a un padre un pane, non gli dà una pietra. Se gli chiede un pesce, non gli dà un serpente. Quanto più io che sono buono, che la mia bontà dura in eterno, darò ai miei figli molte cose in più. L'ansia e la paura sono molto collegate tra loro. E l'ansia genera altri peccati. E questo è l'effetto dell'ansia. Per questo prima ho detto che è un peccato subdolo, perché l'ansia genera altri peccati. Prendendovi un esempio, prima di avvicinarci al passo di Matteo 6, Abramo. Ricordate Abramo, quando scese in Egitto, cosa è successo? Che Abramo è andato con sua moglie e per paura di essere ucciso, era preoccupato quindi, per paura di essere ucciso ha detto a sua moglie di dire una bugia, primo peccato. Ha detto dobbiamo dire che siamo fratello e sorella. Poi cosa è successo? Quest'ansia, questa preoccupazione, oltre alla bugia, ha creato un'altra cosa, che il faraone, avvisato poi da Dio in sogno, ha detto, ha rimproverato ad Abramo e ha detto: tu me l'hai data in moglie. Un secondo peccato, perché il faraone se l'era presa in moglie a Sara. Un terzo peccato che ha generato è stata la cattiva testimonianza che Abramo ha dato. Quindi vediamo come l'ansia genera peccati su peccati. E poi anche un'altra cosa ha generato quest'ansia, questa preoccupazione, il giudizio sulle donne dell'Egitto, che Dio le aveva rese sterili. Quindi vediamo come l'ansia provoca delle cose molto brutte nella nostra vita, e Gesù ce le descrive. Prima di tutto, leggiamo il versetto 25 di nuovo. Gesù dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? La prima cosa che toglie l'ansia è il valore di noi stessi. Gesù dice: non è la vita più del nutrimento o il corpo più del vestito? La Bibbia ci chiama ad amare noi stessi. Ricordiamo il versetto che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Perché quando noi amiamo noi stessi nel vero senso biblico, cioè quando amiamo noi stessi con gli occhi di Dio, guardando il nostro valore agli occhi di Dio, non avremo né un valore troppo alto né un valore troppo basso, ma il giusto valore. E quindi le preoccupazioni, per quanto gravi o meno gravi siano nella nostra vita, non prenderanno il sopravvento su di noi. Quindi una prima cosa che sottrae l'ansia è il valore che abbiamo di noi stessi. Poi al versetto 26, Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Gesù sta dicendo un'altra cosa, che l'ansia sottrae la pace. Sappiamo che come credenti noi siamo uniti, abbiamo pace con Dio, quindi siamo uniti con Dio per mezzo del sangue di Gesù e siamo in pace con Dio. Ma la Bibbia anche dice che noi dobbiamo vivere con la pace di Dio. In Filippesi, proprio appunto parlando dell'ansia, delle preoccupazioni, dice: portate ogni peso, ogni preoccupazione a Dio, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori. La pace è proprio il contrario di guerra, il contrario di tumulto. E ricordo proprio nella parabola del seminatore, vediamo come una parte del seme cade in un terreno spinoso. E Gesù dice: questo terreno spinoso cosa fa? Queste spine praticamente soffocano il seme, che è la parola di Dio. E queste spine, dice Gesù, rappresentano gli impegni mondani e le preoccupazioni. Queste spine quindi non ci possono dar pace, non possono dare neanche frutto, neanche campo alla parola di Dio nella nostra vita, alla presenza di Dio nella nostra vita. E la pace è anche il fatto di non riposare nelle promesse di Dio. Come abbiamo letto, Gesù dice: il Padre vostro celeste li nutre. Quindi la pace significa non avere pace, significa non riposare nelle promesse di Dio. Poi un'altra cosa che toglie l'ansia, al versetto 27: e chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Un'altra cosa che fa l'ansia è una grande illusione. Prima di tutto, noi pensiamo di avere sotto controllo i nostri impegni, le nostre preoccupazioni e addirittura il tempo, come se fossimo padroni del tempo. Ma Gesù dice: non l'aggiunge il tempo, anzi piuttosto lo toglie il tempo. Perché lo toglie? Vi faccio un esempio: quando noi siamo senza pace, quindi siamo ansiosi, quando noi non diamo il giusto valore a noi stessi, cosa succede? Succede che noi avremo bisogno di avere pace. Ok? Quindi cosa succede? Succede che cercheremo ristoro all'anima nostra, magari stando attaccati alla TV, stando a fare delle cose piacevoli per noi, stando a cercare la pace, la soddisfazione in altre parti, perché non stiamo affidando noi stessi a Dio. Però la parola di Dio cosa dice in Efesini capitolo 5? Dice: i giorni sono malvagi e quindi dovete recuperare il tempo. Dice: recuperate il tempo, non agite da stolti, perché i giorni sono malvagi. Quindi per cosa stiamo sprecando il nostro tempo? Quali sono le nostre priorità? Ripeto, ci sono delle preoccupazioni molto grandi, delle preoccupazioni sanitarie, delle preoccupazioni a livello economico. Ma Dio dice, tu non ti devi preoccupare, tu così stai solo sprecando tempo, non aggiungi niente. Poi un'altra cosa che toglie l'ansia, versetto 28. E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Un'altra cosa che toglie l'ansia sono le energie, le forze. Perché noi siamo così concentrati a spendere, a preoccuparci, a spendere delle energie fisiche, delle energie mentali, delle energie spirituali, anche i nostri stessi sentimenti in queste preoccupazioni, che non avremo più energie per Dio. Ma la Bibbia dice, più di una volta, ama il tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. Però quando la nostra mente, quando il nostro cuore, quando le nostre forze, quando i nostri sentimenti sono coinvolti in altro, non ci sarà spazio per Dio, non ci sarà servizio per Dio. Un'altra cosa che toglie l'ansia è al versetto 29. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Abbiamo visto prima come Dio cosa fa? Dio provvede alla crescita dei gigli, dei campi, dell'erba dei campi, ma Dio li riveste anche di tanta bellezza e fa un confronto con Salomone, che era uno degli uomini più ricchi di quei tempi. E cosa significa questo? Cosa ci vuole dire Dio? Cosa ci vuole dire il Signore Gesù? Vuol dire che quando noi siamo ansiosi, cosa fa l'ansia? L'ansia ci impoverisce. Per quale motivo? Quando noi non abbiamo più energie, quando noi non abbiamo più tempo, quando non abbiamo più pace, non diamo più valore a noi stessi, noi siamo sempre, sempre più poveri, più consumati. Però noi sappiamo che Gesù è sceso dal cielo, era ricco e si è impoverito per noi, per arricchire noi. E la Bibbia dice che noi abbiamo questa ricchezza in Cristo, abbiamo questo tesoro nascosto in Cristo, ma tante volte ci facciamo prendere dall'ansia e viviamo da poveri, mentre in realtà siamo ricchi, non attingiamo alle ricchezze di Dio. E mi viene in mente la parabola dei talenti. Ricordiamo come Gesù racconta di questa parabola, di come un padrone affida dei talenti a diversi uomini, affida dei talenti per investirli, a chi dà 5 e investe, arriva a 10 talenti, a chi 2 e investe, però a uno gli dà solo un talento. E cosa fa? Per paura, per preoccupazione, lo nasconde. E il padrone dice, perché l'hai nascosto? E lui dice, perché avevo paura di te, perché tu sei un padrone duro. E tante volte noi facciamo così, noi per paura non investiamo le ricchezze che Dio ci ha dato. E infatti Gesù cosa dice? A chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Poi un'altra cosa che vediamo riguardo all'ansia, dice così, al versetto 30. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? E qui arriviamo al nocciolo anche del discorso, in quanto l'ansia è proprio l'opposto della fede. L'Apostolo Giacomo nella sua prima epistola dice che chi dubita è come un'onda, è come una persona instabile. Chi dubita, perché dubita? Perché non mette la fede nelle promesse di Dio. È una persona che è continuamente stabile, mentre Dio in realtà ci chiama a camminare per fede e non per visione, a camminare gettando su di Lui i nostri pesi. E poi un'altra cosa, vediamo come al versetto 32 Gesù dice, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. E qui è fondamentale, perché sono i non credenti che ricercano queste cose, che si preoccupano così tanto di queste cose, mentre i credenti dovrebbero affidarle a Dio, come poi vedremo. E quindi cosa ci insegna questo? Che l'ansia distoglie il credente dall'obiettivo principale. L'ansia ci distoglie dall'obiettivo principale. Noi come credenti abbiamo l'obiettivo di servire il Signore, l'obiettivo di onorarlo, l'obiettivo di vivere con la Chiesa. Però l'ansia ci distoglie da tutto questo, perché tutto il resto prende sopravvento. E quindi saremo senza fede, saremo poveri, saremo senza energie, senza tempo per Dio, senza pace, senza un giusto valore e senza un giusto rapporto con Dio. E poi vediamo come l'ansia distoglie, quindi amplifica in modo negativo i problemi. E da cosa lo vediamo? Gesù, in modo molto tranquillo, prende come esempi gli uccelli del cielo e i gigli dei campi. Dice, guardate come crescono in modo tranquillo, come vengono nutriti in modo tranquillo. Però tante volte noi, con la nostra ansia, la nostra preoccupazione, vediamo le cose più grandi di quelle che sono, mentre Gesù li mette di fronte alla pace totale che è quella della natura. E vediamo che cosa? Vediamo come Gesù a un certo punto dice la soluzione. Dice, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Cercate il regno, quindi la presenza di Dio e la sua giustizia, quindi un cammino giusto davanti a Dio. È questo che dobbiamo cercare, il volto, la faccia di Dio. E c'è una cosa interessante che si ripete per 3 volte. Al versetto 32 c'è scritto, sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Poi c'è scritto, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. E poi c'è scritto, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Il Signore sa che sono tante le cose di cui abbiamo bisogno, non è che non lo sa. Il Signore conosce bene, quindi la prima consapevolezza che dobbiamo avere è che il Signore sa che le cose di cui abbiamo bisogno sono tante, non sono poche, e tante volte sono impegnative, tante volte sono difficili, non sono tante volte, non si tratta di cose piccole, però il Signore le conosce. E cosa dobbiamo fare quindi? Andiamo in Prima Pietro, capitolo 5. Dal versetto 6. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 6. Il Signore ci dice cosa dobbiamo fare. C'è scritto così. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Ripeto il versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. In questo ultimo versetto, il versetto 7, vediamo un comando e una promessa. Dice, gettate su di lui ogni preoccupazione, non farti scappare neanche una, ogni preoccupazione, dalla più piccola alla più grande. E poi c'è scritto, perché egli ha cura di voi. Se noi stiamo male e non andiamo dal medico, il medico non ci può guarire. E così la stessa cosa vale con Dio. Dobbiamo gettare tutto a Lui. Però se noi gettiamo a Dio i nostri pesi, ma non crediamo tanto nelle sue promesse, non crediamo tanto che Lui si cura di noi, non crediamo tanto che Lui non ci abbandonerà e non ci lascerà come ha promesso, allora non varrà la pena, non succederà nulla. E vediamo come il Signore cosa ci dice? Di mettere semplicemente la fede, di gettare il peso a Lui. A noi non importa cosa il Signore farà, e questa è una cosa fondamentale. A noi non importa quello che il Signore farà, perché Lui ci dice di mettere fede in Lui e non saremo delusi. E porto velocemente degli esempi che sono questi, sono due, perché il Signore può agire in due modi. Il primo è togliere il problema. Il Signore può togliere il problema completamente, oppure può farci dominare sul problema. E ricordiamo Israele. Israele che era uscito dall'Egitto per mezzo delle 10 piaghe, a un certo punto Dio lo mette di fronte a un mare, al Mar Rosso, e li mette dietro gli egiziani. E cosa succede? Dio vuole che Mosè mette fede in lui, e cosa fa? Apre una via in mezzo al mare. Dio toglie completamente il problema e Israele passa in mezzo. E poi l'altro esempio è quello di Pietro. Cosa succede? Che Gesù fa camminare Pietro sul mare. E mi viene in mente un po' quando in Genesi c'è scritto che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio che domina sul mare, domina sui problemi. E quindi a noi non importa quello che Dio farà, perché se noi affidiamo la nostra vita a Dio, Dio agirà in un modo miracoloso. Perché sia aprire il mare, togliere il problema, sia camminare sulle acque, è un miracolo. E noi questo dobbiamo ricercare. Quando noi mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, significa che dopo succederà un miracolo. Non significa il contrario. Dopo succederà un miracolo. Tante volte invece vogliamo noi con le nostre forze magari camminare sul mare o dividere il mare, ma non succederà nulla. Per questo è Dio che vuole portare i nostri pesi. Alla fine ci sarà sempre un miracolo. E voglio leggere a conclusione il Salmo 68, versetto 19. Salmi 68, versetto 19. C'è scritto così: sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Quindi ringraziamo il Signore anche per questo, perché il Signore stesso è colui che dice: io voglio prendere il tuo peso, perché io lo so portare, perché poi vedrai i miracoli. E quindi vogliamo ringraziare anche il Signore per la sua parola. Amen.